File 7, pagina 38. Quinto, e fu il primo giorno. Hanno spinto un carretto a mano fin dentro il locale delle docce, hanno scaricato sul pavimento bagnato una catasta di zoccoli di legno, di foggia olandese, sporchi, spaccati, coperti di grumi di fanghiglia. A uno dobbiamo passare di corsa vicino al mucchio, afferrare la cieca, come viene viene, due zoccoli. Qualsiasi tentativo di scelta è impedito con il solito mezzo, i primi che capitano e basta. Non ha nessuna importanza se sono troppo piccoli o troppo grandi e se sono entrambi destri o sinistri, conta solo non indugiare, anche un attimo solo. E dopo la corsa bisogna attendere, immobili, nudi, in piedi, con gli zoccoli in mano, tra gli urli, le spinte, i ruzzoloni sul pavimento viscido di quelli che sopraggiungono, che precipitano su quelli delle prime file, fronteggiate a distanza di bastone da una schiera di straccioni picchiatori, mentre altri, aggruppati ai lati, si fanno largo a forza, a folate improvvise, nella calca, colpendo all'impazzata a destra e a manca. Siamo frastornati, sfiniti, ubriachi, senza più riflessi. Non connettiamo più, non comprendiamo uno solo degli ordini che questi ossessi ci urlano in lingue per noi misteriose, ma idioten, fascisten, banditen, questo sì lo comprendiamo, e sono loro che lo gridano noi, questa gente con queste facce, con questi pugni, con questi staffili, ce lo gridano mentre il loro braccio si alza e si abbatte implacabile, gli occhi volti ai militari SS ad interpretarne, ad anticiparne, ad ampliarne ogni desiderio. E questo sì, questo lo abbiamo capito, anche se siamo inebetiti di stanchezza e di percosse. Hanno posto un tavolo nello spazio libero davanti a noi, hanno portato pile di indumenti. Dietro al tavolo è andato un giovinetto di forse 14 o 15 anni, al cuoio capelluto corroso dal impeticide che gli forma chiazze come di lebbra sul cranio rasato, ma ha occhi intelligenti e vivi in un viso di bambino che ha conosciuto troppo presto il dolore. Osserva per un attimo chi gli sfila davanti e porge con gesto svelto e preciso gli indumenti che saranno da ora in poi il nostro solo vestiario. Mi accorgo che, nonostante la velocità che mette nella distribuzione, egli opera una scelta: dagli indumenti più pesanti, i pezzi meno mal ridotti, a chi appare più magro e più pallido. Quando arrivo davanti a lui, gli zoccoli di legno in una mano, il ragazzo mi guarda di sfuggita, poi rialza vivacemente gli occhi e mi chiede a fior di labbra se capisco il francese. Faccio cenno di sì. E allora lui vuol sapere perché sono così magro e patito. Gli dico, bisbigliando in fretta come ha fatto lui, che è perché vengo dalle carceri e che ci ho passato quasi 5 anni per antifascismo. Così giovane? Ma io non sono così giovane, lo sembro, forse per via della magrezza. Il ragazzo mi osserva ancora, esita, poi si abbassa furtivo dietro il tavolo, mi getta tra le braccia un maglione soffice, pesante, dal collo alto, e poi subito su quello camicia e mutande, per nascondere l'indumento troppo bello. Ma non faccio quasi in tempo, con il solo braccio libero, ad afferrare la roba, che un energumeno mi piomba addosso, alle spalle, afferra ogni cosa, salta dietro il tavolo e con un ceffone violentissimo che mi rimbomba dentro più che se avesse colpito me stesso, manda il ragazzo a sbattere con un tonfo sul pavimento infangato. Poi si mette con una smorfia maligna sul viso a fare lui la distribuzione. Per vestirci dobbiamo andare all'aperto e l'impresa non è facile, se non vogliamo posare sul fango molliccio del piazzale il fagotto degli stracci. Gli zoccoli all'olandese che mi sono capitati sono entrambi sinistri e in uno il piede entra sin troppo, ma l'altro è un zoccoletto da bambino, non ci sta dentro che la punta del piede. Del gruppetto dei compagni del carcere vicino a me non c'è nessuno. Guardo alla luce che esce dalle finestre ciò che mi è capitato: una camicia con una sola manica, pantaloni civili estivi, una giacchetta militare dalle maniche per me lunghissime, bruciacchiata e sforacchiata su una spalla e mancante di una delle tasche, un gilet senza bottoni e al posto di quel maglione troppo bello un berretto a strisce marrone, è il berretto dei carcerati italiani, mutande corte, consunte, sbrindellate. Sono nudo e semi-azziderato. Se fa tanto freddo ora che è ottobre, cosa sarà questo inverno, se saremo ancora vivi? Ma intanto, nonostante il freddo, esito ad infilare il mio corpo dentro quegli stracci da mendicante. Metto infine in testa il berretto, giro e rigiro a lungo nelle mani quelle mutande di tela che sono tutto uno strappo, alzo un piede, infilo una gamba, poi sposto il fagotto della roba sull'altro braccio, rimetto il piede in bilico dentro lo zoccoletto, infilo l'altra gamba, infine indosso la camicia e spostando il fagotto della roba da un braccio all'altro mi metto il gilet. Sto cercando di infilarmi nei pantaloni e ho dentro di me il rimorso di essere stato l'involontario a causa della punizione subita dal ragazzo, quando una voce giovanile mi raggiunge: «C'est toi, mon ami?» Alzo gli occhi. Il ragazzo è davanti a me, il viso gonfio, le labbra tumefatte, gli occhi tristi, ma sorride. Solo ora noto, sulla sua giacchetta a strisce azzurre e bianche, un piccolo triangolo rosso e una lettera T, la sigla della Cecoslovacchia. Il giovanetto ha in mano un gammellino militare d'alluminio, con dentro un liquido scuro fumante. «Prendi, svelto», mi sussurra, «sei blu dal freddo». Bevo lentamente il liquido caldo, mi scende nella gola, mi fa bene, ma più di tutto mi fa bene il gesto, questa mano di fanciullo che per due volte si è tesa verso uno sconosciuto per soccorrerlo. Ha ripreso il gammellino, si è voltato e scomparso, e io di lui non so nulla, solo che ha forse 14 o 15 anni ed è boemo. Finisco di vestirmi lentamente e non so quasi quello che faccio, ma so che cercherò questo ragazzo, che chiederò di lui ovunque. Ci saranno pure dei suoi compatrioti qui. Lo devo trovare, mi ripeto. Devo sapere il suo nome, conoscere la sua storia, cercare di capire come ha fatto lui, qui dove l'uomo non è più uomo, a restare buono, pulito, coraggioso. Voglio dirgli il bene immenso che mi ha fatto e che non dimenticherò mai, ripetergli le parole che mi sono sgorgate dalle labbra stasera e che gli ho confusamente balbettato mentre lui già spariva. Merci, mon petit frère. Ci hanno fatto allineare e dobbiamo marciare a passo svelto. Non abbiamo più nei piedi le nostre scarpe, ma barchette di legno rigide, troppo larghe o troppo strette, spaiate, che anche tenendo le dita contratte non riusciamo a trattenere e ci scappano via ogni passo, e dobbiamo abbassarci, tornare indietro, buttarci con le mani tra il fango mentre le file che avanzano ci arrivano addosso, ondeggiando, slittando, calpestandoci. Ci hanno fatto percorrere un ampio viale tra cupe file di baracche silenziose e alti alberi spogli, ci hanno fatto entrare in una delle strade che separano una baracca dall'altra sul lato destro del campo. Siamo così numerosi che quella specie di lungo cortile rettangolare è subito stipato. Alt! Dobbiamo restare allineati, le file perfette ben separate. Piove di nuovo. Davanti alle porte della baracca, che è lungo il fianco alla nostra sinistra, ci sono soldati SS e gente vestita nella nostra maniera e tuttavia meglio. La baracca alla nostra destra ci mostra il lato dove sono soltanto finestre. Una voce ordina perentoria: Mitzen ab. Nessuno di noi capisce. Gli SS gridano. Gli uomini che stavano vicino a loro si avventano, entrano tra le nostre file, sbattono via a pugni, a sberle, a staffilate i berretti dalle nostre teste. Raccogliamo i berretti, ci rimettiamo sull'attenti, il cranio nudo sotto la pioggia, i berretti in mano. Mitzen auf, grida una voce. Cosa vuol dire? Restiamo sull'attenti, i berretti nelle mani, ce li strappano dalle dita, ce li calcano in testa, a pugni a manate ci vomitano in faccia parole incomprensibili. Mitzen ab, su, giù, togliamo il berretto, lo rimettiamo, lo togliamo ancora. Cosa dobbiamo fare? I pugni, le staffilate, vorticano, ma non ci aiutano, siamo troppo intontiti. Ab, auf, ab, auf, sempre più svelto. Infine, abbiamo capito. Abbiamo imparato le nostre prime parole di tedesco. Mitzen ab. Abbiamo tolto il berretto, tutti insieme ora, e siamo immobili sull'attenti. Gli SS, uno degli altri, uno grosso e panciuto, passano accanto a noi, contano a una le file, arrivano fino in fondo, ci passano ancora accanto, tornano indietro, confabulano, se ne vanno. Links, comanda una voce. Esitiamo. Fronte a sinistra, suggerisce una voce italiana. Mitzen auf, comanda ancora la voce straniera. Rimettiamo i berretti. Restiamo immobili in piedi, il viso volto ora verso gli ingressi della baracca. È da stamattina all'alba che siamo in piedi. È buio. Ne approfitto per passarmi una mano sulla testa, sotto il berretto, e stropicciare il cranio rasato, bagnato. Davanti agli ingressi della baracca ci sono alcuni bidoni. Qualcuno tira su qualche cosa di là dentro, con le mani la getta nei catini di ferro smalcato. Che roba è? Non si riesce a capirlo. Ci hanno fatto di nuovo tirar giù i berretti, Mitzen ab. Passano e buttano dentro quelli ciò che hanno tirato fuori dai bidoni. Guardiamo. Sono patate, con la buccia, lessate, piccole, come uova di piccione. Ce ne toccano tre o quattro ciascuno. Per sbucciarle, le tolgo dal berretto, mi strofino di nuovo il cranio bagnato, mi rimetto il berretto per proteggermi dalla pioggia incessante. Pare che ora rimettersi in testa il berretto sia consentito. Le patate stanno tutte in una mano sola. Cerco di sbucciarle al buio, ma vedo che altri vicino a me hanno già finito. Devono averle ingollate con tutta la buccia. E ora che fanno? Ci contano di nuovo? Ma è per dividersi in quattro gruppi quanti sono gli ingressi della baracca. Dobbiamo entrare a piedi nudi come in un tempio islamico. Gli zoccoli ce li fanno lasciare fuori, tutti in un mucchio alla rinfusa. In che stato saranno domani, dopo una nottata sotto la pioggia? Ma il tempo di pensare, di sperare, anche soltanto che domani potrei forse riuscire a pescare due zoccoli migliori, dove almeno poter infilare tutti e due i piedi, non c'è. I capi ci stanno spingendo a nerbate, come fossimo torme di animali selvaggi, dentro uno stanzone semibuio, intasato di incastellature a vari ripiani. E non dobbiamo ficcarceli dentro, fra quei tavolati bassi che già rigurgitano fino all'inverosimile. e dove non riusciamo a infilare un braccio senza incontrare un corpo, un pugno, un piede nudo che ti colpiscono e ti respingono furiosamente. Eppure è lì, in mezzo, sopra quei corpi aggrovigliati, che dobbiamo entrare a carponi, spinti dalle nerbate dei capi, e avanzare alla cieca con l'unico braccio libero, poiché nell'altro teniamo gli indumenti su quelle braccia, su quelle gambe, su quelle ginocchia che scattano improvvise e anonime sul tuo corpo nudo. È lì in mezzo che bisogna trovare un posto che non c'è e non ci può essere, mentre tutti ti sono nemici. Pagina 42.